Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Forse il nome non vi sarà noto, ma oggi parliamo con Haruhiko Yamanuchi, in arte Hal, attore, doppiatore, performer e coreografo giapponese naturalizzato italiano. Hal Yamanuchi ha lavorato sia per registi italiani del calibro di Joe D'Amato, Risi, Corbucci, Fulci, Verdone, che per grandi cineasti stranieri come Peter Weir e Wes Anderson. In TV, al cinema e nelle pubblicità presta spesso la voce a personaggi d'origine giapponese. In Wolverine, l'immortale Hal Yamanuchi è volto e voce sia in originale che in italiano di Hihiro Yashida, uno dei protagonisti del film, lui che riporta Logan in Giappone. È attore di teatro ed è stato recentemente tra i protagonisti delle Fenice di Euripide al Teatro Greco di Siracusa. Ascoltiamo l'intervista nella quale Hal Yamanuchi ci parla della sua esperienza e del suo lungo rapporto con il cinema, la televisione e il teatro. Hal, lei vive in Italia da molti anni, da 40 anni mi sembra, ed ha lavorato in tanti film diversi, sia italiani che stranieri. Ma cosa l'ha portato a stabilirsi in Italia?
Per caso, direi. Io avevo tutta l'intenzione di stare in Inghilterra perché amavo Shakespeare, amavo la lingua inglese e ancora amo moltissimo. E ho fatto specializzato in inglese in università e stavo a Londra e ho avuto occasione di entrare in una compagnia di teatro danza guidato da un professionista giapponese e un teatro danza dove lui usava molte cose tradizionali folkloristiche giapponese insieme con altri elementi pop, e con questa compagnia abbiamo fatto un giro di Europa. È venuto anche a Italia, al Festival di Spoleto, poi di nuovo invitato per un tournée in Italia. E durante questo ho incontrato una donna che poi è diventata mia moglie, che una volta tornata a Londra lei mi ha chiamato dicendo che in Italia c'è un bel spettacolo che puoi fare adesso. Parlando di questo sono ritornato e da quel momento in poi sono stabilito in Italia, che ha avuto diverse forze di poter lavorare in teatro, opera lirica, cinema. E una delle ragioni è che non c'erano attori orientali in Italia. A Londra ci sono tanti cinesi. Questa è breve sintesi.
Lei comunque ha studiato in Giappone?
Sì, ho fatto l'università in Giappone specializzando in inglese. Ogni persona quando parla la lingua straniera, seconda lingua, terza lingua, viene fuori carattere diverso, no? Quando io parlo in inglese divento un altro tipo di persona, quando io parlo italiano divento un altro, quando parlo giapponese è un altro. E quella parte che esce quando io parlo inglese è molto liberatoria per me, tra buon contrasto con lingua inglese. Mio personalità giapponese viene compensata da questa musicalità, libertà e maniera liberatoria di mia personalità in inglese.
E qual è, a suo parere, la differenza sostanziale fra la cultura giapponese e quella italiana?
Questo è piuttosto difficile. Allora, ecco, in Italia c'è più cosiddetto chakra del cuore aperto e c'è empatia, c'è movimento verso gli altri, verso il mondo esterno, e in Giappone hanno carattere più a chiudersi dentro i suoi limiti. Questo si vede molto in movimenti. Io ho lavorato molto su movimenti, anche insegno, e questa differenza tra giapponese e italiano, in particolare quello che viene accentuato in Giappone, viene accentuato come tradizione giapponese, giapponesità, modo di muoversi, del teatro no, arte marziale e cerimonie di tè, in cui cerchiamo massimo consapevolezza del limite del corpo, mentre in Italia tende a dare accento a quella parte espansiva del corpo che va verso agli altri. E differenza di cosiddetto territorio del corpo tra giapponesi e italiani è enorme. C'è un studio che dice che i giapponesi sentono l'invaso nel suo territorio fisico quando qualcuno entra entro 50 centimetri, una cosa del genere. Gli italiani questo limite è molto più libera, cioè non sente invaso dagli altri, oppure possiamo anche dire che tende a invadere gli altri avvicinando qualcosa di tipo 4-5 centimetri al suo territorio, quindi molto vicino. Gli italiani vengono molto vicino fisicamente e anche psicologicamente, i giapponesi è il contrario, tende a prendere distanza.
Lei ha lavorato con tantissimi registi importanti e su tanti generi diversi. Qual è stata l'esperienza che l'ha colpita di più?
Per la serietà, regista teatrale Luca Ronconi è regista più seria che ho incontrato. Serietà che rende imbarazzante e stancante. Non ho seguito molto, non ho lavorato. Una volta ho curato i movimenti di sua prosa e dopo non ho curato questa amicizia perché sentivo un po' troppo stancante. Troppo seria. Se è troppo seria o troppo rigorosa. Io amo improvvisazione. Per esempio, fare il film di serie B in Italia è una pacchia, il divertimento continua. Come banda dei ragazzi che vanno in giro e si divertono.
Lei ha lavorato nel film Wolverine, l'immortale, ispirato al celebre arco narrativo del fumetto della Marvel, in cui ha recitato con l'attore australiano Hugh Jackman. Nella versione italiana del film lei stesso è a doppiarsi in italiano. Come si è trovato a doppiare se stesso?
Doppiare se stesso era una delle esperienze più piacevoli che ho avuto nella mia carriera. Cioè di doppiare me stesso che recita in inglese e doppiarlo in italiano. Sembra che Shakespeare e Dante insieme. Spero che capita di nuovo.
Chi è il personaggio in Wolverine, che l'immortale? Come è stato scelto per la parte? Lei che parte ha interpretato?
Allora, una persona che Wolverine incontra quando proprio bomba atomica cade a Nagasaki. E Wolverine salva questo soldato che dopo 70 anni quasi dopo guerra e lui è capo di multinazionale farmaceutica e lui riesce ad avere informazione che c'è un mutante che ha DNA di immortalità e crede di poter rubare questa immortalità e va a cercare Wolverine in vita, anzi, e confronta e non riesce. Se riuscivo io sono immortale.
Ah.
E ancora no.
Quanto è diverso lavorare ad un film tratto dai fumetti rispetto ai ruoli che le offrono di solito nelle commedie o nei film drammatici?
Allora, io quando recito i ruoli, prima di tutto cerco che tipo di energia che devo creare psicofisicamente. Il personaggio così è quasi mitologico, un essere umano che sfida Dio, quindi immagino come può essere questo tipo di passione e questo tipo di energia attraverso esercizi fisici e consapevolezza delle diverse tipi di energia cerco di creare quello stato psicofisico.
Lei oltre che attore cinematografico ha lavorato molto anche in televisione e anche come traduttore, inoltre ha le sue radici artistiche nel teatro e nella danza, come anche ha detto lei, ma c'è un'attività fra queste che predilige rispetto alle altre?
Parte cinetico e parte analitico che sta più o meno stessa importanza per me, di analizzare e studiare e scrivere una parte, un'altra parte è muoversi e quindi esprimere questi due lati che sta più o meno stessa porzione.
Lei usa la sua mimica e la sua danza per tutto. Come paragona lei stesso con, diciamo, Charlie Chaplin, che la mimica la usava anche lui molto?
Interessa è di poesia, è di struttura sentimentale del Charlie Chaplin, va verso romanticismo e sentimentalismo. Io vado molto schema e rapporto tra essere umano e essere sovrumano, quella è la zona che mi interessa molto, quindi cosa che mi piacerebbe fare particolarmente in questi anni, ruoli di alieni extraterrestri, no? dei, semidei, mutanti, robot mi interessano molto. E Charlie Chaplin non credo che sia interessato tanto di questo tipo di personaggi.
Lei, parlando di questo, recentemente ha recitato al Teatro Greco di Siracusa Fenicee. Vuol parlarci di questa rappresentazione e del personaggio da lei interpretato?
Allora, è un'opera di Euripide che tratta la situazione di Tebe circondato dal esercito di Argo causato dal conflitto tra due fratelli. Due fratelli che sono anche due figli di Edipo, perché Edipo c'è questa complicata storia di sposarsi con madre, no? Quindi i suoi figli anche sono fratelli. Quindi i suoi figli fratelli lo inchiudono, secondo Euripide. Invece, secondo Sofocle, Edipo, quando appena scopre che ha ucciso suo padre e di sposato con la sua madre, è acceca e va in giro. Esilio. Invece Euripide fa riapparire Edipo creando un'altra storia, un po' come serie televisivo Beautiful o Dallas, dove il personaggio che una volta morta ritorna. Evidentemente è un personaggio talmente popolare, che prende bene il pubblico, che Euripide riporta in scena. E riporta giustificando che lui è stato inchiuso in dentro casa. E quando finisce questa guerra è in tragedia che tutti e due fratelli muoiono e anche madre muore. Edipo viene chiamato da sua figlia e scende e alla fine insieme con sua figlia Antigone va in esilio. Il ruolo che mi è stato dato a me è Edipo, è in situazione curiosissima che un attore giapponese che fa Edipo e alla Siracusa è una situazione veramente interessante e sono molto onorato. E intenzione di regia mi sembra che voleva dare questo clima di estraneo, trascendentale, uno che è stato molti anni dentro prigione e ormai ha accettato questo destino e sta molto distante da tutto ciò che succede, e questo che appare alla fine e il regista voleva dare questa impressione di stranietà, per questo forse ha pensato di me, o anche straniero giapponese che ha un certo tipo di stranietà, trascendenza. Ha un'immagine per gli italiani, un'immagine eccellente per essere distante.
Questo spettacolo è ancora in scena?
Sì, ancora in scena fino al 24 giugno. Ogni spettacolo è 5.000-6.000 spettatori, è un'esperienza potente. E particolarmente questo regista ha voluto che tutti i personaggi non escono dalla scena e non si ritirano in camerini, sta sempre in scena. E quindi io sto un'ora e mezza circa seduto prima di entrare. E diventa una meditazione potente, insomma, di stare di fronte a faccia con 5.000-6.000 persone che guardano verso di me e stare seduto è una meditazione molto interessante.
Lei, oltre al cinema, al teatro e alla televisione, ho letto che dedica il tempo anche alle classi di formazione per giovani artisti. Cosa insegna esattamente?
Io caratterizzo il mio approccio come approccio fisico, come un po' accennato prima, invece di immedesimarsi al personaggio, stimolo e insegno il mio approccio di creare stato psicofisico adatto al ruolo. Allora, quando c'è questo stato psicofisico come materia e come pasta, questa pasta si mette dentro una macchina e diventa spaghetti o eccetera eccetera, e questa macchina sarebbe testo teatrale, quindi uno mantiene questa energia, entra nel testo, si muove come è scritto e dice cosa che è scritto e naturalmente risulta personaggio, giusto? Questo è un po' il mio modo di vedere, come macchina di pasta, diciamo un po' pasticceria, arte d'attore è tipo pasticceria.
Cosa vuole nella pentola di Hall Yamamuchi per i prossimi mesi e diciamolo pure i prossimi anni?
Allora, i prossimi anni noi attori, tranne grandi attori che hanno grandi progetti, allora si può parlare, ma uno come me ogni mese è nuova storia. Non si sa. E probabilmente un paio di cose cominciano a formarsi e dopo luglio-agosto. E già tanto. Noi siamo sempre disoccupati.
Ma adesso mi sembra che ci sia una serie televisiva in cui lei lavora.
Forse lei parla di una serie, web serie. che ho già girato, dove sta in onda e può vedere a Facebook.
Mi sembra che si chiami Smiling.
Sì, è carino, le storie di appassionato d'arte marziale e di autori cercando di dare anche disciplina, di filosofia di disciplina attraverso questa serie, e questo mi ha colpito e ho avuto piacere di fare questo ruolo di maestro d'arte marziale, un po' insolito, maestro molto libero, di cercatore vagabondo.
Quanto usa l'arte marziale nella sua vita?
Io non sono maestro d'arte marziale, ho studiato giusto un po' come danza, un po' come forme. Riesco a recitare da maestro, fare finta da maestro, sì. Anzi, faccio molto bene a fare finta da maestro, e in Italia c'è tante persone che hanno grande rispetto all'arte marziale giapponese, allora si comportano con molta reverenza, e in questo caso io non faccio finta, dico che no, non sono maestro, però loro continuano a vedermi un po' come maestro. È talmente forte questo rispetto per arte marziale e filosofia orientale.
Adesso le chiedo, che cosa le ha trasmesso sua moglie italiana?
Penso affettuosità, e poi io che ho un po' questa tendenza di distaccarsi, avere qualcuno vicino che è sempre un richiamo importante per non distaccarsi troppo, non andare troppo al cielo filosofico e epistemologico. Ho tendenza a dimenticare che sto nel mondo del fenomeno. Allora persone come mia moglie mi fa ritornare, mi chiama, dice: tu stai ancora per terra, vediati.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.